Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Non so quanto sia vero, ma questa settimana qualcuno mi ha detto: la gente ti vede come una macchina da predicazione. Forse non si sa mai cos'hai veramente nel cuore, perché sei spesso scollegato dal testo. Ed io ho risposto: questa domenica mi sarà d'aiuto, quindi, perché condividerò il mio cuore. Nella nostra serie su Matteo dovremo iniziare il capitolo 21, che inizia l'ultima settimana di vita del nostro Signore, ma prima di arrivare a quel grande, glorioso culmine del libro di Matteo, per il quale abbiamo tutti aspettato qualcosa come 5 anni, me compreso, ho alcune cose nel cuore che vorrei condividere con voi. Quando sono via e mi ritrovo a servire in altri luoghi, mi ritrovo a predicare in altre località, a parlare con altre persone, a trascorrere del tempo in preghiera, nella parola o a leggere libri e altre cose del genere, di solito sono in grado di allontanarmi un po' dalla pressione e quindi riesco a pensare più chiaramente. Quando sono qui è più difficile avere il tempo di poterlo fare, quindi come risultato di quello il Signore sembra sempre imprimere sul mio cuore alcune cose necessarie che sono importanti che io capisca, che rimarchi nel mio cuore, nella mia vita e che infine le condivida anche con voi. Ed io sono preoccupato per la nostra Chiesa, voglio che sappiate che questa Chiesa è la mia vita, il cuore e l'anima della mia vita. Non credo che il ministero si sia stabilizzato, non credo che ce l'abbiamo fatta e che quindi dobbiamo solamente tenercelo stretto. Di fatto credo che abbiamo appena iniziato e che l'energia che ho dato in questi ultimi 15 anni è solo preliminare all'energia che voglio dare nei prossimi 15 anni o più, se il Signore tarda. Credo che il futuro sia ancora davanti a noi ed è eccitante, pieno di gioia, di aspettative e di un enorme potenziale di possibilità. Ma penso anche che siamo in un momento nella nostra vita ecclesiale in cui ci troviamo in una sorta di intervallo di crisi. E tutto questo può portarci ad un grande futuro, oppure no, a secondo di ciò che facciamo con il momento e l'opportunità che abbiamo tra le mani in questo momento. L'altro giorno stavo giocando a golf per la prima volta quest'estate ed ho aspettato a lungo per avere un po' di tempo di farlo, anche durante le mie vacanze. Di solito trovo sempre qualche posto per predicare, anche quando sono in vacanza, e quello mi prende sempre del tempo. Ma stavo giocando a golf con un pastore che voleva sapere come stabilire la chiesa, perché aveva un forte desiderio nel cuore di farlo. Aveva partecipato alla nostra conferenza pastorale, di fatto venne qui 2 volte, ed io ho avuto l'opportunità di predicare nella sua chiesa all'est degli Stati Uniti, e disse: oh mamma, sai, voglio vedere Dio fare una cosa del genere, voglio vedere lo stabilimento della chiesa, e così via. E quindi mi chiese sul conto del ministero, e poi mi chiese: sai, in una chiesa come la tua, com'è? Com'è che è? Com'è che si vive in una chiesa così grande dove succedono così tante cose e ci sono così tanti ministeri? È difficile? Oppure è un po' l'implicazione della sua domanda era che, visto che ora è tutto lì, ti puoi riposare? E io risposi: lascia che ti dica una cosa. Dissi: partecipare allo stabilimento della chiesa è facile. Vuol dire, è come trovarsi in una barca a vela. Qualcun altro la sta trasportando e tu sei solamente lì, seduto. E io veramente posso parlarti della crescita di Grace Church, i grandi anni di crescita, quando abbiamo iniziato con 400-500 persone, siamo decollati, siamo cresciuti, e tutte quelle cose meravigliose che stavano succedendo. Quello era facile. Voglio dire, non sapevo neanch'io cosa stesse succedendo, venivo qui ogni domenica per vedere cosa stava succedendo. Perché di fatto era tutta opera di Dio ed era tutto così entusiasmante ed eccitante da vedere. Certamente c'erano dei principi che mettevamo in pratica dalla parola di Dio, c'erano certe enfasi ed il desiderio per eccellenza e così via, ma quelli erano tempi euforici, era quasi un'esperienza estatica. Mi piace riconoscere quei tempi come gli anni della scoperta. Io sono arrivato e non sapevo molto di niente. E quindi ogni settimana studiavo ed imparavamo tutti insieme. E poi dicevo alle persone: cos'è che dice la Bibbia? E le persone dicevano: wow, allora è quello il significato della Bibbia, ed è quello che ci sta comunicando. Ed eravamo tutti entusiasti e facevamo un altro passo in termini di crescita spirituale, di comprensione. E il Signore continuava ad aggiungere persone alla nostra chiesa e così via. E di fatto era come una sorta di luna di miele prolungata. C'era energia ovunque, c'era un certo entusiasmo ed eccitazione, e tutti erano incoraggiati. In quegli anni non stavamo neanche facendo le cose che stiamo facendo adesso, ma nessuno si aspettava nulla. E quindi tutto quello che veniva era semplicemente meraviglioso. Il mio obiettivo, onestamente, il mio obiettivo quando sono arrivato era quello di evitare che le persone che erano già qui se ne andassero. Quello era il mio obiettivo, terra a terra. Se solo riuscissi ad andare a far sì che nessuno se ne vada, quella sarebbe una vittoria morale. Ma non mi ero mai immaginato una cosa del genere. Ed è per questo ho detto che il versetto della Bibbia che si è rivelato più vero e più utile alla mia comprensione negli anni di ministero qui è Efesini 3:20, che dice: or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Ed ho visto Dio fare proprio quello. Ma in quei primi anni eravamo tutti eccitati. C'era una sorta di estasi, c'era uno spirito di sacrificio. Facevamo tutti parte della costruzione e della crescita. Uno dei collaboratori mi ha detto un paio di settimane fa, ha detto: se guardassimo la storia, in quasi tutti i settori della vita della Chiesa e del popolo di Dio, si è seguito uno schema molto interessante. La prima generazione lotta per scoprire e per stabilire la verità. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto. Voglio dire, quel primo flusso di anni è stato di scoperta, di definizione della verità e di grande entusiasmo. E poi disse: la seconda generazione combatte per mantenere la verità e per proclamarla. Ed abbiamo visto proprio quello. Abbiamo messo la verità nei libri e su registrazioni ed abbiamo iniziato a mandare uomini a predicare la verità da qualche altra parte, e ne abbiamo attirati altri qui da noi, li abbiamo istruiti, li abbiamo mandati, li abbiamo lavorato con pastori ed abbiamo cercato di mantenere la verità e di proclamarla. E poi ha detto: la terza generazione non gliene può fregare di meno. Visto che non hanno partecipato alla lotta su nessuno dei due fronti, non hanno nulla in gioco. Tendono a dare tutto per scontato. Oh ragazzi, questo mi spaventa. Mi spaventa davvero. La cosa più difficile, disse a questo pastore, la cosa più difficile da affrontare nel ministero è l'indifferenza, o l'apatia, la compiacenza. Vedete, non la si può affrontare, non c'è modo di affrontarla, se non facendo del proprio meglio nella predicazione e così via. Ma è difficile. Vedete, qualcuno viene e sapete, abbiamo problemi, così come ogni chiesa, anzi di fatto ne abbiamo di più perché abbiamo più persone. Se non avessimo persone non avremmo problemi, vero? Ma quando qualcuno viene e mi dice: oh John, abbiamo un vero problema. Oh, abbiamo un problema vero e proprio. Ora io, quest'estate, io sono dovuto assentarmi parecchie volte, parto, ritorno, e ogni volta che ritorno c'è sempre qualcuno che viene e mi dice: abbiamo un vero problema. Abbiamo un vero problema. Sai cosa è successo? Questo e quest'altro, e quest'altro ancora, e quell'altro lì. E sai qual è la mia risposta? La mia risposta è sempre: fantastico. Ragazzi, è davvero incredibile, abbiamo un problema e sappiamo qual è il problema e quindi possiamo risolverlo con la verità della parola di Dio, fantastico! Vuol dire, quello è proprio il divertimento del ministero, cioè chi potrebbe mai sopportare una chiesa senza problemi? Vuol dire, se dovesse trovare una chiesa senza problemi, io dico sempre ai giovani pastori, se dovesse trovare una chiesa senza problemi non andateci perché la rovinereste. Vuol dire che è bello avere problemi perché i problemi possono essere risolti con l'applicazione della verità divina. Per questo mi entusiasma la cosa. Ma l'autocompiacimento, l'indifferenza o l'apatia sono strazianti. E pensare che potremmo produrre una generazione di persone che non hanno mai preso parte alla lotta e che hanno dato tutto per scontato, entrano e si ammassano e si siedono lì fuori sul perimetro e dicono: è tutto già qui, gente, lo diamo per scontato? Sarà sempre qui? E visto che non hanno mai conosciuto quale fosse il prezzo, non possono nemmeno assaporarne il dolce sapore della vittoria, non sanno nemmeno cosa significa affrontare la battaglia. Vuol dire, abbiamo solo una vita? E io la vedo come se Dio mi avesse dato l'uso più grande, meraviglioso e più emozionante possibile, e mi ha messo proprio qui, e non credo sia ancora finita. Ma la cosa che temo è che le persone che non hanno partecipato al processo di edificazione e al processo della lotta e della scoperta e all'inizio del movimento verranno qui senza essere in grado di apprezzare quello che Dio ha fatto. E mi viene in mente un passo e vorrei che apriste la vostra Bibbia a Deuteronomio capitolo 6. E credo che lì c'è una buona illustrazione di un passo scritto come esempio di questo stesso tipo di cose. Dio, naturalmente, nella sua grazia meravigliosa, scelse il suo popolo Israele e misericordiosamente li liberò dalla schiavitù, li mise nella terra promessa, letteralmente li inondò di grazia e benedizioni divine. E nel versetto 3 di Deuteronomio 6 dice: ascoltali dunque, Israele, ed abbi cura di metterli in pratica affinché venga a te del bene e vi moltiplichiate grandemente nel paese dove scorrono il latte ed il miele. Dice: oh, è meglio che osserviate i comandamenti, è meglio che siate fedeli alla fede. Dice: ascolta, Israele, versetto 4, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore, tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. La prima cosa che dice è che se volete rimanere fedeli alla fede, dovete amare Dio con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima e con tutta la vostra forza. Amate Dio. Amate Dio. Amate Dio più di quanto amiate il mondo. Amate Dio più di quanto amiate la vostra macchina nuova, la vostra casa, il vostro lavoro, i vostri soldi, il vostro guardaroba, più di chiunque, più di qualsiasi altra cosa o qualsiasi altro luogo. Quest'ultima settimana ho iniziato a leggere un classico sull'amare Dio di Bernardo di Chiaravalle, molto convincente, molto convincente. Dice così: ho tre grandi desideri nell'anima, di ricordarmi di Dio, di contemplare Dio e di amare Dio. E questo è molto lontano da molti di noi. Se ci dovessero chiedere di elencare i tre più grandi desideri della nostra anima, mi chiedo quali sarebbero. Ricordare Dio in ogni cosa, contemplare Dio in ogni momento ed amare Dio. E quindi dice: inizia tutto dall'interno. Vi ho messo in una terra con latte e miele, vi ho messo nel posto migliore per la benedizione e dovrete impegnarvi ad amare Dio dall'interno. E poi passa all'esterno nel versetto 6. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore e li inculcherai ai tuoi figli. E non solo nel cuore, ma anche sulle tue labbra. Insegnali ai tuoi figli. Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai, quando ti alzerai. Come sono le vostre conversazioni? Parlate di pietà? Parlate di Dio? Parlate di Cristo? Parlate dello Spirito Santo? Parlate della Bibbia? Parlate delle virtù? Parlate di cose buone, oneste, pure e belle? Voglio dire, potete andare in viaggio con qualcuno per il fine settimana senza mai parlare di Dio, senza mai parlare di cose spirituali, senza mai parlare di cose per le quali dovreste rendere conto in obbedienza. Voglio dire, dove sono le vostre conversazioni? Vedete, se vogliamo conservare tutto questo, dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore e dobbiamo anche parlarne continuamente in modo che stimoli le nostre menti. E dobbiamo essere esposti a tutto questo. Credo che uno dei motivi per cui Dio ha permesso l'inizio della radio cristiana e dei ministeri di registrazione è per far sì che possiamo resistere all'assalto dell'impietà che si presenta alle persone tramite la radio e la televisione. Vuol dire, c'era un giorno in cui la società non ci bombardava con tutta questa spazzatura. Si andava a casa, si parlava con le persone che c'erano lì presenti. Ora invece il mondo intero ti parla e cerca di venderti filosofie empie da ogni angolo possibile. E difficilmente si riesce ad andare da domenica a domenica senza fallire nel proprio impegno spirituale. Quindi il Signore ha creato delle risorse e dovremmo seppellirci in questo tipo di cose fino a coltivare una mente pura. Dovremmo parlarne continuamente. È di questo che parlate, però? È questa la vostra conversazione? Voglio dire, va bene parlare dei Dodgers ogni tanto, ma non è il cuore del problema? E tutte le altre cose non hanno importanza. E poi nel versetto 8 dice di fare qualcos'altro. Metteteli promemoria. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. In altre parole, quello che sta dicendo è: stimolate la vostra memoria con dei promemoria simbolici. Cioè, io credo che nelle case di credenti, negli uffici o ovunque ci troviamo, abbiamo bisogno di avere dei promemoria che ci ricordino le cose a cui dobbiamo pensare. Ecco, cos'erano quelle cose? Erano solamente dei modi per rinfrescare la loro mente e portarli a ricordare e a far ricordare le cose a cui dovevano impegnarsi. E anche noi abbiamo bisogno di avere intorno a noi quelle cose per ricordarci ciò che spesso dimentichiamo. E quindi inizia tutto dal cuore, fuoriesce dalle labbra e dovrebbe essere stimolato nella nostra mente da segni e simboli. E voi potreste chiedere: perché tutto questo? Oh, ve lo dico io il perché. Perché quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà condotto nel paese che aveva giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, di darti città grandi e belle che tu non hai costruito e a case piene di ogni bene che tu non hai riempito e pozzi scavati che tu non hai scavato, vigne ed ulive che tu non hai piantato, quando avrai mangiato sarai sazio, allora guardati dal dimenticare il Signore che ti ha condotto. Voglio dire, la tendenza è che quando non si è stati parte del processo i risultati si danno per scontato. E temo che alcuni di noi, anche se abbiamo partecipato al processo, potremmo dimenticarci del modo in cui abbiamo visto la mano di Dio muoversi. E invece molti di coloro che sono nuovi sono appena arrivati e non sanno neanche il prezzo che è stato pagato. Non capiscono il sacrificio di tempo, di talento, di impegno e denaro che le persone hanno investito. Mi ricordo di una giovane coppia che rinunciò alla loro luna di miele perché volevano donare. E questa è solamente una delle migliaia di migliaia di illustrazioni. Alcuni arrivano ed è tutto lì. È tutto fatto bene, è tutto giusto, e quello che succede è che quando alcune cosette vanno storte diventano esigenti e non capiscono dov'è la vera guerra, non comprendono la vera lotta e le questioni importanti e quindi cavillano sul resto delle cose. È come quando un tizio disse che è come se stessero riorganizzando le sedie sul ponte del Titanic. E a volte le persone mi dicono delle cosette, delle cose pignole, e la mia risposta dentro di me, ovviamente non lo dico sempre, a volte lo dico ma non lo dico sempre, ma penso: chi se ne frega, non mi interessa quello che mi interessa è questo. E dicono: oh, passiamo alle cose serie, perché le persone vogliono solamente giocherellare con le cose non essenziali. Occupatevi del regno. Alcuni passano tutta la loro vita a trastullarsi con banalità, piccolezze, ma non capiscono. E credo che il figlio dell'apatia sia la critica. Ed è così facile, sapete, arrivare al punto in cui si dà tutto per scontato e si è indifferenti a tutto e poi si inizia pure a criticare. Criticare tutte le imperfezioni che si vedono. Così come disse Thomas Hardy, che aveva un amico che poteva andare in ogni prato, non importava quanto bello, poteva sempre trovare delle tame. Vedete, quella è una questione di prospettiva. È una prospettiva che non vogliamo avere. Io so che Dio ci ha dato persone meravigliose e che siamo la chiesa più ricca del mondo in termini del tipo delle persone meravigliose che Dio ci ha dato e benediciamo il suo nome per quello. Ma so anche che ci sono molti che vengono solamente quando è conveniente. Vi conosco, so che alcuni di voi vengono solamente quando è conveniente. Oggi è conveniente e quindi siete venuti. Se non lo fosse stato non sareste venuti. E vedete la chiesa come qualsiasi altra cosa nella vita. Se vi serve a soddisfare un qualche bisogno ci andate, se no no. Se doveste trovare un altro posto che soddisferebbe meglio le vostre esigenze andreste lì. Cioè, nel momento che considerate che sia meglio andarvene, ve ne andrete. Se invece è meglio andare in chiesa, andate in chiesa. Per alcuni è come se fosse l'alternativa di minore importanza alla fine della settimana, quando il budget è troppo basso per fare altro. Altri invece vengono quando vogliono e non vedono alcuna necessità di impegnarsi, e la domenica sera è qualcosa extra, non vengono mai. Pensano che un sermone alla settimana sia sufficiente? E se la pensate così, questa settimana avrete bisogno di 200 sermoni, almeno 200, per farvi uscire da quell'autocompiacimento. Come ha detto qualcuno, credo fosse Kierkegaard, la gente pensa che i predicatori siano attori che debbano essere criticati. Quello che non sanno è che loro sono gli attori e lui è il suggeritore fuori scena che gli ricorda le battute. Quindi è facile arrivare al punto in cui, sapete, viviamo in un mondo in cui tutto è per noi stessi. Voglio dire, fate quello che volete, fai quello che vuoi, è tutto per te, tutto viene per te, ed anche il nostro cosiddetto mondo cristiano, tra virgolette, genera quello stesso tipo di sentimento. E quindi si vede la Chiesa come un posto qualsiasi, e se c'è qualcosa da offrire vi presentate, se no no. Non comprendete la lealtà di sostenere il vostro pastore quando si presenta, o di essere lì quando l'uomo di Dio è lì che parla. E a volte mi preoccupo, sapete, quando viene qualcun altro a predicare e le persone dicono: ah, Tizio e Caio predicherà, per cui non credo che andremo in chiesa oggi. E vi rendete conto ovviamente cos'è che quello comunica a quella persona? Non sono mica ciechi, non sono stupidi, afferrano il messaggio. Quello gli comunica: ah, sei tu che parli, vero? E questo è quel tipo di atteggiamento che genera compiacimento nella chiesa, ed è quel tipo di cosa che può uccidere un grande ministero. Vedete, è proprio lì che si trovava Efeso. Avevano abbandonato il loro primo amore ed avevano bisogno di essere scossi per ricordare com'era. Vi siete dimenticati com'era? Così gli dissi a quel pastore: iniziare una chiesa è facile, ma cercare di prendersi cura di una grande è difficile. È il cercare di gestire la cosa che è difficile, evitare che la gente si accomodi e che sia indifferente, che dia tutto per scontato senza comprendere veramente quello che hanno. Voglio dire, l'insegnamento qui è così buono, la musica è così grande, così gloriosa, e lo diamo tutto per scontato. Ci sono persone che lavorano così sodo per prendersi cura dei nostri figli, per insegnarli e per tutte le cose che fanno, ed è così facile darlo per scontato a tal punto che non preghiamo nemmeno più come dovremmo. Voglio dire, pregate regolarmente per me? Alcune persone mi dicono molto spesso, persone che amo, mi dicono: sai, io prego per te, prego sempre per te. Io mi aggrappo a certe cose, mi aggrappo. Perché non capite che questa è una guerra? Lo so, sono una macchina da pregazione, mi presento qui e brrr, esce tutto fuori. E voi, forse voi altri, mi date un voto, l'1 al 10. Ed ogni tanto un sermone è abbastanza buono da farvi tornare per un altro, e va bene così, lo capisco. Ma state pregando? E per il resto? Pregate anche per loro, per il resto delle persone che insegnano e predicano, per coloro che guidano e servono? Vuol dire, alcuni sono veloci a criticare e non così tanto veloci a pregare. E che dire di coloro che sono nella leadership, per le guide? Pregate per coloro che ci guidano o forse pensate che tutto funziona così bene a tal punto che Dio non ci serve più? Vedete, non capite la battaglia, non capite la guerra, vedete solamente il risultato e sembra che tutto sia facile. Non capite le lacrime, la fatica. Non capite come noi che siamo guide nella Chiesa a volte dobbiamo affiancarci l'un l'altro solo per sorreggerci a vicenda. Perché il tutto diventa molto doloroso e molto difficile. Voglio che ricordiate che abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro impegno totale, abbiamo bisogno che preghiate, abbiamo bisogno che usiate i vostri doni, che serviate. E tutto questo mi è stato riportato al cuore con una certa forza tramite una lettera che ho ricevuto da un giovane pastore e voglio condividerla con voi, che di fatto è ciò che mi ha sospinto a parlarvi con il cuore questa settimana e probabilmente anche quella che verrà. Ma la mia gioia più grande nel ministero è quella di vedere giovani uomini entrare nel ministero ed ho ricevuto una lettera da uno che stava pensando di uscirne, quello mi ha davvero spezzato il cuore. Ma ecco cosa disse. Questa lettera giunge alla sua attenzione per diverse ragioni, anche se non ci siamo incontrati personalmente, ho letto alcuni dei suoi libri e l'ho sentita alla radio diverse volte. Ma mi permetta di spiegarle la mia più grande preoccupazione, che non sono riuscito a correggere e che mi sta portando a considerare di lasciare il ministero. Forse il Signore userà le sue intuizioni per darmi un po' di luce. Prima di tutto, la mia posizione. Credo fermamente che le guide della Chiesa debbano essere i migliori, non solo nella loro vita spirituale e personale, ma anche nel dare l'esempio alle persone che guidano. Ora, mi affretto ad aggiungere che non sto parlando di perfezione, di una certa superumanità, mi riferisco semplicemente ad una relazione personale viva e crescente con il nostro Signore. Sono fermamente convinto che se i leader della Chiesa non presentano uno stile di vita di impegno e dedizione al loro Signore e al corpo locale, nemmeno chi li segue lo farà. Il problema. Pastor MacArthur, 2/3 delle nostre guide elette frequentano solamente un servizio alla settimana. Di nuovo non sto parlando di essere o dover essere presenti ogni volta che le porte sono aperte, ma credo fermamente che a parte di situazioni impreviste, malattie o vacanze che siano, le guide della Chiesa dovrebbero fare un doppio sforzo per essere presenti alle funzioni, se non altro per incoraggiare i santi ed il pastore stesso. Trovo estremamente difficile credere che una leadership adeguata possa essere presente quando i leader non trascorrono abbastanza tempo con il loro popolo per sapere dei loro dolori e timori. Mi presento alle riunioni del consiglio d'amministrazione e mi rendo conto che la maggior parte del tempo è dedicato a questioni che non hanno alcuna relazione diretta con i bisogni e le sofferenze delle persone e credo che a causa di questo la nostra chiesa sia in una situazione di stallo, che equivale ad indietreggiare invece che avanzare. Ho portato questo problema all'attenzione del nostro consiglio in diverse occasioni e, ad essere onesti, non sono nemmeno tutti fedeli nella loro presenza. Ho espresso la mia preoccupazione senza alcun risultato. Di nuovo, non sto parlando di uomini e donne che non riescono a venire, ma di coloro che potrebbero, ma non vengono comunque. Ricevo sempre le solite risposte. Oh, la mia agenda è terribilmente impegnata, alla fine della giornata sono troppo stanco, oppure non offro nemmeno una scusa. Ma queste stesse persone non hanno paura di ricordarmi spesso che esse sono la forza della Chiesa. Succede spesso. Pastore, sono arrivato al punto che, se la situazione si protrae anche l'anno prossimo, sono pronto a lasciare il pastorato. Come può un pastore dirigere il suo gregge, stabilire i programmi necessari, sviluppare una leadership spirituale se non riesce nemmeno ad ottenere il sostegno per iniziare? Sono aperto ai vostri consigli, credo che la nostra Chiesa abbia grandi possibilità, ma finché saremo tiepidi, il Signore non ci benedirà né ci userà. Questa lettera potrebbe essere stata scritta da migliaia di pastori diversi, perché questa è una cosa così comune. Il dare per scontato le cose buone che Dio ci ha dato. Non voglio che lo facciate, non voglio che le diate per scontato, non voglio che vi dimentichiate del Signore. Voglio che continuiate a temere il suo nome. Guardate con me per un momento a 2 Pietro, capitolo 1, e vi dirò proprio dove mi trovo nelle parole di Pietro. Versetto 12. 2 Pietro 1, 12. Perciò, Pietro dice, scrivendo alla sua congregazione, in un certo senso, dice, non sarò negligente. Oh, ed io posso capirlo? Ti è stata data un'opportunità da parte di Dio e non vuoi sprecarla. È una vocazione santa, un'alta vocazione, un grande privilegio per il quale dobbiamo rendere conto e per il quale ne siamo responsabili. Ma lui dice: non voglio essere negligente con la mia chiamata e quindi avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose. Ed oggi stesso io sono qui per fare lo stesso con voi. Non vi dirò nulla di nuovo? Di fatto dirò cose vecchie che dovete ricordare. E dice: avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siete saldi nella verità che è presso di voi. So che le conoscete, avete solo bisogno che vi vengano ricordate, avete solo bisogno che qualcuno vi scuota la memoria, e continuerò a farlo finché sarò in questo corpo, in modo che quando lascerò questo corpo, questo tabernacolo terreno, dice il versetto 14, no, il versetto 15, ve ne ricorderete anche dopo la mia morte. C'è una certa virtù nell'insistere sulle stesse cose fondamentali che non possono essere dimenticate. Ed è proprio quello che vorrei fare, condividere il mio cuore sulla linea di queste cose. Molti pastori vengono qui per scoprire il perché la nostra chiesa cresce. E cosa stiamo facendo? Di solito vengono per potersi appropriare di alcuni programmi che possono portare con sé e mettere in pratica nella loro chiesa. Vengono alla nostra conferenza pastorale, ne avremo un'altra quest'ottobre, spero che possiate farne parte, ci saranno 250 nuovi pastori, e sono sempre desiderosi di sapere cos'è che Dio sta facendo, e di solito si presentano pensando di poter prendere certi metodi, strumenti, programmi, idee, per poterle riportare nella loro chiesa. Il che equivale al venire per prendere un corpo e trascinare solamente la pelle a casa. E insomma, stanno cercando di capire com'è che svolgiamo il ministero, però quello che non comprendono è quello che c'è all'interno. E quindi quando vengono alla conferenza pastorale cerchiamo di insegnarglielo, che c'è un sacco di roba sotto la superficie che non è visibile, ma che è fondamentale per dare un senso a tutto il resto. Voi vedete un ministero che funziona, ma quello che dovete capire è cosa c'è dietro le quinte, quello che non si può vedere. E quindi, se possibile, vorrei prendere in prestito un'analogia dall'Apostolo Paolo, l'analogia del corpo. E quindi credo che potremmo chiamare questo studio l'anatomia della Chiesa. Un corpo può essere suddiviso, generalmente parlando, in quattro aspetti, quattro sezioni. Ovviamente questa non è un'analisi clinica, è solamente per lo scopo dell'analogia. Abbiamo le ossa, o lo scheletro, i sistemi interiori, i muscoli e la carne. Ed una chiesa deve vedersi in questo modo, deve esserci un'ossatura, uno scheletro. Ci deve essere un sistema interno, che io lo considero un po' come il fluire degli atteggiamenti. Poi ci sono i muscoli, che sono le funzioni che svolgiamo, che si concretizzano infine nel ministero stesso. Ma la forma di per sé non è sufficiente. Non possiamo riprodurre la forma senza il resto. Non vivrebbe, non si reggerebbe in piedi, non funzionerebbe. Perciò vorrei riportarci indietro per cominciare dall'inizio stesso, e credo che Cristo stesso voglia proprio che la nostra Chiesa sia qui, ed è a questo che siamo impegnati, e lo siamo già dall'inizio e lo siamo ancora oggi, ed il futuro si promette di gran lunga superiore al presente se ci mettiamo davvero in gioco. Vuol dire, ci guardiamo attorno e diciamo: ehi, guarda questo posto, è affollatissimo, ascoltate, noi siamo pronti a instaurare una balconata qui sopra, siamo pronti, stiamo solamente aspettando il momento opportuno, il bisogno, e dovrebbe essercene uno. Solamente in questa valle ci sono 1 milione di persone, ed in media la domenica non potremmo immaginare più di 20.000 di loro in una chiesa ad ascoltare la verità, e questo ci lascia un bel po' di persone, non è vero? Forse 980.000 persone? Possiamo davvero nutrire una prospettiva un po' distorta quando pensiamo che tutto sia già stato fatto? Ci sono un sacco di persone qui intorno all'isolato che non hanno mai varcato la soglia di questo posto. Vogliamo fare ciò che dobbiamo fare perché Dio ci ha dato le fondamenta. Non vogliamo dire: abbiamo costruito le fondamenta, non è un bel fondamento? Vogliamo andare avanti e finire la casa. Per questo motivo, riprendendo da questa metafora familiare paolina e protraendoci, se possibile, dal suo modello biblico, vorrei innanzitutto parlare dello scheletro. Io credo che questa mattina non faremo altro, parleremo solamente dello scheletro. Ma per far sì che il corpo funzioni e si muova, deve esserci uno scheletro, deve esserci una struttura, deve esserci una forma, ed è lo scheletro che offre tale struttura di base, che dà la forma al corpo. Ora, io credo che ci siano alcune verità scheletriche che dobbiamo rispettare, queste non sono negoziabili, queste sono inalterabili, sono invariabili, queste verità sono cose che non comprometteremo in alcun modo, forma o dimensione. Queste sono le caratteristiche dello scheletro del corpo, e credo che la Chiesa debba impegnarsi in queste cose. E quando dico questo, miei cari, mi riferisco a voi, a te. Tu sei la Chiesa. Non sto parlando di un qualcosa di indefinito e di nebuloso, sto parlando di te. Sto parlando anche di me. Permettetemi di darvi quelle che ritengo essere le questioni scheletriche, non negoziabili. Primo, un'alta prospettiva di Dio. un'alta prospettiva di Dio. Ora potrei ripercorrere tutti gli anni e tirare fuori ogni genere di cose che ho cercato di insegnare su questo proposito, ma mi affiderò alla vostra memoria per alcune di queste cose, dirò solamente alcune cose generali. È assolutamente essenziale che la Chiesa si percepisca come un'istituzione stabilita per la gloria di Dio, lo capite? Ora, questo è così basilare che sembra che non ci sia nemmeno bisogno di dirlo, ma credo che in generale la Chiesa nel nostro paese sia precipitata da quel livello perché è diventata una Chiesa al servizio degli uomini. E la Chiesa pensa che il suo obiettivo sia quello di aiutare le persone a sentirsi meglio con se stesse, a fare giochi psicologici, a rattoppare i loro matrimoni, ad offrire dei placebo, un po' come gli esempi di Maribel Morgan che dice di vestirsi con una vestaglia nera, di avere una rosa tra i denti, di andare sotto il tavolo della sala di pranzo facendo l'occhialino a tuo marito, o quel genere di cose. Voglio dire, se hai un matrimonio marcio puoi anche continuare a fare cose del genere, e il tuo matrimonio rimarrà comunque marcio, perché ci sono dei fondamenti biblici e c'è una relazione con Dio che è necessaria affinché due persone abbiano una buona relazione tra sé. E questi tipi di placebo non sono la risposta, ma abbiamo ridotto la Chiesa da un corpo, un organismo che ha come obiettivo la conoscenza e la glorificazione di Dio, ad un'organizzazione che ha come obiettivo quello di far sì che le persone si sentano meglio con se stesse. E non è questo il punto. Se conoscete Dio giustamente, quello avrà effetto anche su voi stessi e sarete meglio. La risposta a tutto nella tua vita è conoscere Dio, non è vero? Certo, il Signore è il principio di ogni saggezza. E quando hai un giusto rapporto con Dio ed inizi a prendere Dio sul serio e ti connetti correttamente con Dio, tutto il resto delle cose andranno al posto giusto. Ora, questo non significa che non ci occupiamo dei bisogni delle persone. Certo che ce ne occupiamo, proprio come fanno Dio e Cristo, ma sto dicendo che c'è un equilibrio necessario e tutto inizia con un'alta prospettiva di Dio. Dobbiamo prendere Dio sul serio. Come ho già detto prima, a volte vorrei che Dio colpisse ed ucciderebbe alcune persone durante l'offerta. Cioè, non è che lo desidero così fortemente, perché, sai, potrei essere io ad essere colpito. Ma voglio dire, mi riferisco ad un qualche modo drammatico per illustrare che Dio deve essere preso sul serio. E diciamo, oh, sai, tizio è morto, magari quando succede qualcosa di brutto, diciamo, ma com'è che Dio può permettere una cosa del genere? Ascoltate amici, quella non è nemmeno la domanda. La domanda è: cos'è che ci facciamo vivi? Un Dio santo avrebbe dovuto eliminarci dall'esistenza molto tempo fa. Questo è il problema. E visto che Dio è benevolo, non c'è motivo per cui tu ed io possiamo essere compiacenti ed indifferenti. Dobbiamo prendere Dio sul serio. Io mi indigno giustamente di fronte a questi predicatori o quello che siano che non fanno altro che trascinare Dio giù dal suo trono e lo trasforma in una sorta di servo per gli uomini che deve fare tutto quello che gli richiedono. Questa è un'epoca irriverente. Irriverente. Non sa come adorare. Anche quello che chiama adorazione in molti casi è il semplice indurre una certa sensazione calorosa e pensano che quella sia adorazione. Conosce molto poco di Dio e, come ho detto nella serie sull'adorazione, abbiamo troppe Marta e non abbastanza Maria, siamo sempre impegnati a servire, non sappiamo cosa significa inchinarsi e lavare i piedi di Gesù, non sappiamo cosa significa tremare di fronte alla parola di Dio, non sappiamo cosa significa avere un confronto impressionante con il Dio infinitamente santo che ci lascia a pezzi per la nostra peccaminosità e di conseguenza utili per la sua gloria. Vogliamo sentirci bene con noi stessi, vogliamo sentirci bene, vogliamo avere tutto quello che vogliamo e vogliamo che tutti i nostri problemi siano risolti, e ci viene venduto un sacco di psicologia religiosa che viene chiamata chiesa. No, ascoltatemi davvero, infatti mi sa che mi spingerò un po' di più, vi dico che potreste prendere il 90% di tutti i libri al giorno d'oggi e potreste seppellirli tutti in fondo al mare e non perderemmo nulla, perché sono solamente un mucchio di placebo che non fanno altro che attaccare superficialmente problemi che di fatto non possono risolvere. Torno indietro alla storia, ad epoche in cui la chiesa era sacra ed avevano pochissime cose da leggere, ma quelle cose che leggevano li portavano ad avere una relazione più profonda con Dio. Noi abbiamo miliardi di cose e non sembra che risolvano il problema. Recentemente sono rimasto stupito, alla Moody mi hanno detto che all'ultima conferenza pastorale che abbiamo organizzato hanno fatto un sondaggio ed hanno chiesto ai pastori su cos'è che avete più bisogno d'aiuto. E la risposta era la famiglia. E io ho detto, aspetta un attimo, non potete dire sul serio, vuoi dirmi che con tutto il materiale che c'è in giro avete bisogno di ancora più materiale sul come aiutare le famiglie? Non è quello. Non è che avete bisogno di più materiale, è che a pesar di tutto quello che è stato detto, le persone non prendono Dio seriamente e non camminano secondo le sue leggi e di conseguenza si trovano nei guai in cui si trovano. Quindi continuiamo ad innalzare Dio. Ed ecco perché abbiamo fatto una serie sull'adorazione ed abbiamo scritto quel libro e spero che lo leggerete, lo spero davvero. So che alcuni di voi dicono, oh, l'ho comprato, lo so, spero che lo leggi. Sapete, Giacomo lo dice, eh? Dice, avvicinatevi a Dio, in Giacomo 4,8, ed egli cosa? Si avvicinerà a voi. Cosa c'è di meglio? Quanto vi piacerebbe vivere vicino a Dio? Non vi piacerebbe? Certo, avvicinatevi a Dio e lui si avvicinerà a voi. E voi direte, sì, ma quando ti avvicini a Dio, oh cavolo, la cosa diventa nervosa. Certamente, ecco perché nella frase successiva dice, pulite le vostre mani, peccatori. Più ci si avvicina a Dio, più si vede il proprio peccato, giusto? Siete afflitti, fate cordoglio, piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e così via. E poi, quando sarete tutti a pezzi, il testo dice che il Signore vi rialzerà. Ma noi prenderemo Dio sul serio. E crediamo che Dio debba essere esaltato ed innalzato e non avremo una chiesa centrata sull'uomo. Vogliamo raggiungere tutti nell'amore di Cristo, nell'amore di Dio, ma Dio sarà al centro della nostra adorazione, della nostra vita. E quindi non guardiamo alla Bibbia come ad un qualcosa nella quale possiamo trovare piccole formulette per risolvere i nostri problemi, la vediamo come un libro che ci rivela Dio, che ci rivela Dio. C'è un secondo punto, non negoziabile, che deriva direttamente dal primo, che è l'autorità assoluta delle scritture. L'autorità assoluta delle scritture. E su questo non scenderemo a compromessi. La Bibbia è attaccata costantemente. L'altro giorno ho letto la recensione di un nuovo libro di Lewis Meads dal Fuller Seminary, in cui dice che va benissimo che due omosessuali siano in una relazione, che quello rientra nella tolleranza di Dio. E se si vuole sostenere questo punto di vista, tutto quello che si deve fare è sbarazzarsi della Bibbia. Quello sarebbe molto conveniente. E per un professore in seminario sembra anche un po' incoerente l'idea di formare dei giovani a servire la parola di Dio mentre tu stesso la rinneghi. Ma questo è il punto in cui ci troviamo. Questo è un attacco frontale. Ora credo che ci siano alcuni carismatici che attacchino la parola di Dio aggiungendo tutte le loro visioni, tutte le loro rivelazioni, tutte le altre cose che abbiamo condiviso in passato e dicono che Gesù gli ha detto questo, che Gesù gli ha detto quest'altro e Dio gli sta parlando di quest'altro ancora ed hanno accumulato tutto questo materiale e improvvisamente non fanno altro che minare la Bibbia perché è tutto un tratto non è l'unica autorità. Forse ve l'ho già detto, ma uno mi ha detto che Gesù si presenta spesso nel suo bagno e lo abbraccia. E la mia dice che succede mentre si fa la barba. E la mia risposta è stata, nella mia mente, continui a raderti. Continui a farti la barba. Perché se continui, allora sai che non è Gesù. Perché se il Dio Santo si presentasse nel tuo bagno mentre ti stessi radendo, ti uccideresti perché cadresti sul pavimento a corpo libero. Confrontarsi con il Dio infinitamente santo è una cosa impressionante, cioè un sacco di sciocchezze, per poi ricevere questi messaggi speciali da parte di Dio. Ascoltate, noi sosterremo la parola di Dio come autorità assoluta. La Bibbia è sempre sotto attacco. L'attacco peggiore di tutti è da parte di quelle persone che dicono di crederla, però non sanno cosa insegna, non è vero? Quello è il peggiore di tutti, è il più meschino. Ci sono persone tutte intorno all'America che dicono, sì, io credo alla Bibbia da cima a fondo, ma non la conoscono. Punto? Prossimo paragrafo. Credono a ciò che non conoscono, che è il culmine di... Lasciamo stare. Gesù ha detto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Ascoltate, questa è la ragione per la quale sono un predicatore espositivo. Se dobbiamo nutrirci di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, allora dobbiamo studiare ogni parola. E non... Io credo che la predicazione abbia perso questo aspetto. La predicazione è diventata tutto meno che l'insegnamento della parola di Dio. E dobbiamo tornare a quello e rimarremo esattamente dove siamo. Dobbiamo insegnare ogni parola, e se non ne avete un appetito non cambierà come la pensiamo. Potresti dire, sai, non abbiamo bisogno di altro sermone, dobbiamo avere più comunione. Va bene, quello va benissimo, speriamo che possiate trovare più comunione, ma noi continueremo a darvi la parola, a nutrirvi con la parola, perché sappiamo cosa vi fa crescere. La comunione è importante, è tutto molto importante, ma non come sostituto della parola di Dio. Infatti, se volete conoscere la verità, trovo che la comunione più dolce, più pura, migliore e più gratificante sia sempre intorno alla scrittura, sempre intorno alla scrittura. La priorità assoluta della parola di Dio. Ecco dov'è il mio cuore, spero che lo sia anche il vostro. E ve lo dico, voi potreste anche dire, sappiamo già un sacco di cose, ci è stato insegnato per tanto tempo, ascoltate, quello non è altro che l'apice dell'orgoglio. Voglio dire, il processo di scoperta non si ferma mai. Perlomeno per me è così. E come detto in passato, la grande gioia del ministero di predicazione non è la predicazione. La predicazione è il lavoro, la gioia è la scoperta. E entrare nel testo e scoprire cose che non avevo visto prima, cose che non conoscevo prima, che non avevo compreso appieno, e questo mi succede ogni settimana della vita. Ora, questa sì che è un'avventura che nessuno dovrebbe perdersi. Mi ricordo di un pastore una volta, tornato in Michigan, mi disse: beh, disse, sai, io servo solamente per 2 anni alle volte in un posto e poi me ne vado. E io chiesi: oh, davvero? È molto che lo fai? E lui disse: sì, 2 anni qui, 2 anni lì, 2 anni qui, 2 anni lì, 2 anni qui, 2 anni lì. E gli chiese: perché? E lui disse: ho 52 sermoni, li prego 2 volte e poi me ne vado. Ah, molto interessante. Gli chiesi: e che ne facciamo dell'intero consiglio di Dio? Oh, non le insegno tutto, insegno solamente le parti che considero essere importanti, mi disse. Oh, io penso che ogni parola che esce dalla bocca di Dio è importante. Questo non è negoziabile. Terzo, e anche questo deriva dalla seconda dottrina, si inizia con una prospettiva elevata di Dio, e se ci impegniamo con Lui, allora dobbiamo attenerci alla Sua rivelazione, alla Sua parola, e se prendiamo un impegno verso la Sua parola, allora dobbiamo attenerci a ciò che insegna, quella è la dottrina, la sana dottrina. Sapete, miei cari, c'è così tanta vaghezza dottrinale nel cristianesimo, c'è così tanta confusione. Cioè, ci sono dei sermonetti per cristianetti, sapete, delle cosette così carine, un po' così, non so esattamente a cosa servano, ma possono essere carini, a volte sono interessanti, altre volte ti spingono ad essere emotivo, ti scaldano, ti fanno rattristare o altro, o ti danno la carica o quello che sia, ma non c'è alcuna dottrina. In altre parole, nessuno proclama la verità sul conto di Dio, verità sulla vita, sulla morte, sul paradiso, sull'inferno, la verità sull'uomo, sul peccato, su Cristo, sugli angeli, sullo Spirito Santo, sulla posizione dei credenti, sulla carne, sul mondo, su quello che sia. Vuol dire, datemi qualcosa che posso afferrare, datemi la verità. Ecco perché parliamo sempre di principiare il testo, di prendere il testo, di scoprire cosa dice, estendersi al suo significato e ricavarne una verità divina, la quale deve essere stabilita nella mente delle persone, rafforzandola in una decina di modi diversi. Nel caso non lo sapete già, è questo quello che faccio quando predico. Vi porto attraverso un brano, ne estraggo una verità divina e ve la propongo in una decina di modi, da questo passo, da quest'altro testo e da quell'altro ancora, e così via. Fino a quando la verità solida non vi rimane impressa nella mente. Ed io questo l'ho capito già da quando ero giovane, perché mio padre mi regalò una Bibbia quando finì la scuola superiore, e nella parte anteriore mi incoraggiò a leggere prima e seconda Timoteo, ed io lo feci, e mentre lo facevo continuavo a sentire Paolo che diceva a Timoteo: insegna la sana dottrina, insegna la sana dottrina, insegna la sana dottrina, nutri il tuo cuore e comunicalo al tuo popolo, la sana dottrina. Un tempo i pastori erano teologi, ora non lo so, cioè quando penso al fatto che io e Dick siamo tornati al congresso dell'ICBE a Chicago, non lo so, è già un annetto fa, credo, Dick. E c'erano 3 pastori, credo, un centinaio di studiosi, 4 compreso te, 4 di noi, e 96 laureati dal college e seminari, e quando si riuniscono per discutere la Bibbia, i pastori non li considerano nemmeno. E questo non è perché non ce ne sono, ma non è lì che ricercano persone che conoscono le scritture, francamente non so nemmeno perché noi eravamo lì. Abbiamo perso quella chiarezza dottrinale e quella distinzione nella predicazione che appartiene al pulpito. Le persone hanno bisogno di risposte, solide dalla parola di Dio. Giusto per interesse, un paio di settimane fa ho scritto una lettera a tutti i ministeri che sappiamo essere alla radio e gli abbiamo posto una domanda. Noi rispondiamo sempre domande sulla Bibbia e quindi gli abbiamo posto una domanda giusto per vedere com'è che avrebbero risposto. Abbiamo inviato una domanda e tutti quelli che ci hanno risposto diversamente. Quindi se avreste ricercato un qualche consiglio in questi ministeri, ognuno di loro avrebbe dato una risposta diversa. Però questo in un certo senso è davvero triste. C'è così tanta confusione su cose che dovrebbero essere, che di fatto sono chiare nella parola di Dio. Siamo impegnati a trarre conclusioni bibliche. Mi ricordo quando all'inizio del mio ministero qui studiamo il libro di Efesini e consideriamo la posizione del credente in Cristo, che è stata una cosa fondamentale per questa chiesa, e l'altro giorno ero con il mio allenatore di football delle superiori. Oh mamma, non l'avevo visto da tanto tempo, mi ricordo solamente una volta venne in chiesa, ma davvero continuato con il Signore ed ha insegnato la parola di Dio, era davvero un tipo eccellente. Stavamo ricordando alcune sciocchezze che sono accadute quando giocavamo a pallone alla scuola superiore e mi disse: sai una cosa John? E disse: tu hai concretizzato nella mia vita una comprensione vitale della posizione del credente, perché ho ascoltato le registrazioni di Efesini, capitolo 1, più e più volte, e poi l'ho insegnato ai giovani anno dopo anno, e disse: la comprensione solida della dottrina della posizione del credente in Gesù Cristo ha dato fondamento a tutta la mia vita. Beh, vedete, non mi sto mica elogiando, tutto quello è grazie al libro di Efesini, opera dello Spirito Santo, ma quello che sto dicendo è che quelle sono il tipo di cose che le persone possono prendere e costruirci sopra la loro vita, una dottrina solida e sana, solida e sana, e credo che dobbiamo insegnare la parola di Dio ed insegnarla con principi che sono verità divine, che sono fondamentali per la vita, molto essenziali. Quindi se volete sapere qualcosa sugli angeli, dobbiamo presentare delle verità concrete e chiare sul loro conto. Se volete sapere qualcosa sul conto dei demoni, allora dobbiamo essere in grado di stabilire e di presentare quello che la Bibbia insegna a riguardo dei demoni, così che siamo sempre nel processo di stabilire del contenuto solido. Un quarto punto, non negoziabile, e già conoscete queste cose, voglio solo che le ricordiate, ma la quarta cosa è la santità personale. La santità personale. Temo che siamo tutti vittime di una società assolutamente empia. Voglio dire, rabbrividisco di fronte alla società in cui viviamo, la sporcizia, la spazzatura, l'immondizia che viene riversata senza sosta, non solo da un punto di vista filosofico, che corrompe la mente allontanandola da Dio, ma anche da un punto di vista morale. C'è un mare di roba che fuoriesce, un po' come gli scarichi di una fogna rotta, che non sta solamente perdendo, è completamente in frantumi, sta allagando tutto. Non so se sia una novità o meno, ma ho sempre avuto un problema con la musica contemporanea, perché penso, non solo odio lo stile in sé, ma anche le allusioni sessuali delle parole stesse sono così vili e miserabili. E io a volte, sai, lo si vuole comunicare ai più giovani, e loro dicono, ah, tu non capisci, già sei vecchio, cosa ne sai tu? Non capisci dove siamo. Le parole non sono male, le prendo un po' come voglio, bla 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 bla. Di recente ho acceso la televisione ed ho visto uno di questi video musicali e quello mi è bastato. Quando mettono quel tipo di musica su immagini diventa una porcheria. Lo è! Ed in primo luogo le sfumature sessuali sono dilaganti. In secondo luogo è totalmente scollegato da qualsiasi forma di realtà. Il che divorzia le persone dal ragionamento chiaro, sano e logico e da una comprensione vera e propria della realtà. È come cercare di sballarsi, cioè completamente scollegati, ne ho visti alcuni, totalmente disarticolati, senza alcuna rima, senza alcuna ragione, senza connessioni logiche tra ciò che accade, infatti era tutto assolutamente bizzarro. Voglio dire, avrò anche 43 anni, ma non sono completamente rimbambito. E se metti tutta quella roba lì in un'immagine visiva ed è quello che ricevi, allora è un altro che spazzatura. E poi c'è una generazione intera di persone inondata di tutta questa roba qui. Ascoltate gente, dobbiamo iniziare a tracciare dei limiti per la nostra santità personale, dobbiamo stare attenti a come e quanto esponiamo noi stessi, i nostri figli, le persone che ci circondano. Non possiamo permetterci di andare al cinema e di guardare un po' tutto quello che ci si presenta davanti agli occhi, non possiamo leggere spazzatura, rifiuti ed esporci a tutto questo senza pagarne il prezzo. Sono rimasto colpito da questo e mi sono detto... È qui che siamo nella nostra società? Io non vado mai al cinema, per cui non vedo questa roba qui, per cui questa è stata un po' una scossa per me. È così che è la nostra società? È questo il pensiero che si fa strada nelle menti confuse e caotiche dei ragazzi che non fanno altro che spremersi le meningi con questo genere di cose? Penso che siamo stati chiamati ad una vita pura e non possiamo negoziarla, non possiamo scendere a compromessi, per niente, non possiamo! E vogliamo di fatto imporre quella purezza di santità, quello standard di purezza di santità. Mi viene in mente sempre 2 Corinzi 7, versetto 1, poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Vogliamo far rispettare questa cosa qui. Ecco perché c'è la disciplina nella Chiesa, ecco perché quando qualcuno pecca dobbiamo andare a trovarlo. Voi dovete andare a trovarlo, io devo andare a trovarlo, dobbiamo farlo. Dobbiamo. Ho ricevuto una lettera da un tizio che mi ha scritto e mi ha detto: voglio dirle che una delle persone del suo staff è questa, questa, quest'altra, e ha fatto questo, ha fatto quell'altro ancora, e mi stava descrivendo tutto il possibile sul conto di uno dello staff. Così gli ho risposto, gli ho detto: caro amico, se hai qualcosa contro un fratello devi andare da lui direttamente, non puoi permetterti di calunniarlo davanti a me, non accetto nulla di quello che hai scritto. Se hai un problema vai da lui e risolvilo, e se sarà risolto non ho neanche bisogno di saperlo, ma non ti permettere di accusare un compagno servitore di Gesù Cristo quando non sei nemmeno andato da lui a parlargli personalmente. Ebbene, mi rispose con una lettera bellissima confessando il peccato che aveva commesso e mi chiese di perdonarlo e mi disse che aveva imparato una lezione per la vita. Ma quello è giusto E dovrebbe risolvere la questione con il fratello, che apparentemente l'ha offeso, seppur non so neanche certo ci fosse stata alcuna offesa. Ma se pensate che questo sia duro, non è così. Siamo solo biblici, vogliamo che la Chiesa sia pura, giusto? E quindi vogliamo affrontare questo tipo di cose con amore, naturalmente. Con amore. Prendiamo l'area della santità personale e vediamo quanto abbiamo perso solamente in quell'area. Vuol dire, che ne è della nostra vita di preghiera? Quella che coltiva la nostra santità. Com'è che è? Com'è lo studio della parola di Dio? Come sta andando? Il digiuno? La meditazione? Quando è che vi sedete e meditate sulla parola di Dio? Quando lo fate? Voi potreste dire, ah, io sono un anziano, sono un diacono, io preparo lo studio biblico. No, 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 no. Quando è che vi sedete e meditate sulla parola di Dio? Quando meditate per un periodo di tempo prolungato, avvicinandovi a Dio in un momento di preghiera che va oltre il momento? A che punto siamo in termini di santità? A che punto siamo in termini di comunione reale con il Dio vivente? Vedete, non si tratta solamente dei leader, certamente dei leader sono incluso io e il resto delle guide, ma è anche per voi, gente. Non possiamo starcene seduti e vivere una vita cristiana a metà, aspettandoci che l'opera di Dio sia fatta alla maniera di Dio. Beh, c'è un'ultima cosa che voglio dire e ve la darò velocemente. L'autorità spirituale. L'autorità spirituale. Credo, con tutto il mio cuore, che una Chiesa debba capire che c'è una certa autorità sui membri della Chiesa. E quell'autorità è Cristo, che è il capo, che media il suo governo tramite anziani stabiliti da Dio. È quello che dice la Bibbia. Non l'ho inventato io. La Chiesa presbiteriana non l'ha inventata. È quello che dice la Bibbia. Che gli anziani hanno il governo su di voi nel Signore. È così semplice. Hanno autorità. Ora, questa può essere abusata? Ci sono alcuni che salgono su quel seggio d'autorità e l'esercitano come se fosse un'autorità data loro dall'ufficio o dalla loro personalità, ma non è così. È l'autorità della parola di Dio nelle mani di un uomo pio. In altre parole, io non ho alcuna autorità di dirvi, ascoltate gente, costruite quell'edificio là fuori, oppure ascoltate gente, voglio un po' più di ferie, oppure richiedo un aumento di stipendio, oppure pretendo che queste pareti siano dipinte di verde perché sono io l'autorità. Non ho alcuna autorità sulla vernice. Non ho alcuna autorità su queste cose. L'unica autorità che ho è quella di parlare e mettere in pratica la parola di Dio, giusto? E quando ci allontaniamo da questo, la violiamo, ma quando si tratta della parola di Dio, lì c'è autorità. C'è autorità. Oh, ragazzi, su questo argomento molti si fanno così tante paranoie. Quest'estate, quando ero a New York, un ragazzo mi ha dato una ricerca di 25 pagine e mi ha detto, oh, credo che ti interesserà. Mi ha dato questo malloppo di fogli Xerox di 25 pagine, il cui titolo era L'eresia del MacArthurismo. E non stavo neanche parlando del generale. L'eresia del MacArthurismo. Ero veramente ansioso di scoprire in cos'è che fosse diventato un eretico. E quindi iniziai a leggerlo. E prima di tutto, fate attenzione a John MacArthur, perché in apparenza sembra un bravo uomo, ma i fatti sono questi. Uno, è un anti-evangelista. Due, è anti-missione. E poi continuò per una decina. E l'ultima era, crede negli anziani. E questa è la cosa più letale di tutte. Vedete? Come se avessi inventato gli anziani, come una sorta di eresia. La verità è che alcune persone non vogliono essere sottoposte ad alcuna autorità spirituale. E forse a loro favore potremmo dire che sono così perché sono un po' stanchi e perché alcuni l'hanno abusata. Ma la Chiesa deve capire, miei cari, che Dio ha dato alla Chiesa uomini pii che hanno l'autorità di rappresentare Gesù Cristo con l'esempio personale e i loro precetti, e la Chiesa deve amorevolmente sottomettersi alla loro guida, e il tutto non sarà un qualcosa di impeccabile, non sarà un qualcosa di perfetto. Ma ascoltate, preghiamo costantemente affinché possa essere il più vicino possibile, ma sappiamo che ci saranno fallimenti. Qualcuno ha detto l'unica differenza tra i cristiani nel loro esercito è che sparano i loro feriti stessi, intendendo dire che quando qualcuno fa qualcosa di sbagliato nel corpo cristiano, a volte vengono attaccati dal corpo stesso invece di ricevere pietà. Non è sbagliato fare del male, cioè è sbagliato fare del male, ma non è in definitiva un disastro fare del male, se lo si confessa si va avanti, solamente se si continua. E quindi quando si fa qualcosa che non è come dovrebbe essere, saremo i primi a volerlo sapere, a progredire per la gloria del Signore, ma dobbiamo capire che nella Chiesa ci sono stati dati coloro che devono essere i nostri leader. Ed in Prima Tessalonicesi 5 ci viene detto di onorarli, di stimarli altamente nell'amore per il loro lavoro. Ed in Ebrei 13 ci viene detto di sottometterci a loro, perché si vegliano sulle nostre anime, di seguire il loro esempio. E quindi qui abbiamo una pluralità di guide, io sono solamente uno di loro. Ora voi potreste dire, ma com'è che predichi sempre tu? Beh, questo è solamente il modo in cui funzionano i doni. Voglio dire, c'erano 12 apostoli, giusto? Ma ogni volta che c'è un elenco, ed appaiono 4 volte Matteo, Marco, Luca ed Atti, ma in ogni elenco Pietro è sempre nominato per primo. È sempre portavoce, è così. Quello non vuol dire che fosse, ovvero, non vuol dire che fosse migliore del resto, anzi, di fatto probabilmente era anche peggiore della maggior parte di loro, ma aveva il dono in quel senso e c'è una varietà di doni. Pietro e Giovanni viaggiavano insieme, pensate forse che Giovanni non avesse mai niente da dire? Indovinate un po', scrisse il libro dell'Apocalisse, prima, seconda, terza Giovanni, l'Evangelo di Giovanni, e senza dubbio con il tipo di relazione che aveva con Gesù Cristo avrebbe potuto dire grandi cose, ma ogni volta che si trovava con Pietro, per 12 capitoli non apriva la bocca. Perché? Perché Pietro aveva il dono più grande in termini di parola, o un dono più unico in termini di parola. Quando si arriva a Paolo e Barnaba, sappiamo che Barnaba era un grande insegnante, un grande oratore e probabilmente il leader della chiesa fino all'arrivo di Paolo, ma quando lui e Paolo viaggiavano insieme, persino i pagani dicevano che Paolo era il predicatore principale. Quindi c'è della varietà in termini di doni, ma totalmente parlando c'è uguaglianza di autorità spirituale e di leadership data a coloro che la Bibbia chiama anziani o pastori o sorveglianti, e dobbiamo capirlo bene. E questa chiesa sarà sempre sotto la cura di tali persone, sempre. Quindi cos'è che abbiamo detto finora? Se la Chiesa vuole essere il corpo di Cristo, deve avere la giusta struttura, deve avere una prospettiva di Dio elevata, e quella deve essere la sua ricerca di conoscerlo, di conoscerlo, di conoscerlo. E nel cercare di conoscerlo deve anche avere un'alta prospettiva della scrittura, perché è l'unico posto nella quale lo si può conoscere davvero. E quindi noi avremo un'alta prospettiva della scrittura e noi ci impegneremo a ricercare chiarezza dottrinale, sana dottrina, santità personale. E sottometteremo le nostre anime alla cura di coloro che sono al di sopra di noi nel Signore come autorità spirituali. E io lo dico sempre a questi pastori: se non avete queste 5 cose nella vostra chiesa, tutto il resto delle cose che farete sarà a corto raggio, superficiale. Perché queste sono le cose essenziali. E gli dico anche, uomini, non potete farlo in 18 mesi. La permanenza media dei pastori in una chiesa è di 2,6 anni, 2 anni e 6 mesi. Non è possibile, ci vogliono anni per gettare questo tipo di fondamento. E questo è solamente lo scheletro, non abbiamo neanche parlato dei sistemi interiori, dei muscoli, della carne. Io voglio che sappiate che ho solamente una vita da vivere. E sento che lo Spirito di Dio vuole che io la viva e la offra proprio qui, e non potrei esserne più felice. Per me l'avventura è appena cominciata. E non sto dicendo, abbiamo fatto questo grande affare, ora sparpagliamoci un attimino, andiamo lì, facciamo questo, facciamo quest'altro. No, Signore, questa è la passione del mio cuore, questa Chiesa. E credo che Dio abbia un grande futuro per noi se riusciamo a vedere dove si trova la vera guerra e ci impegniamo nelle cose vere e fondamentali. E tutto questo include voi, voi come individui, voi siete la nostra speranza. Inchiniamoci in preghiera. Padre, abbiamo toccato alcune cose che sono molto importanti per te. È possibile che non siano così importanti per noi, seppur dovrebbero, perché per te sono le più importanti. Perché tu sei importante per te stesso, tu sei Dio, e la tua parola è importante, e ciò che insegna è importante. E la santità è importante perché è ciò che desideri. E l'autorità spirituale è importante perché tu desideri governare la tua Chiesa nel tuo regno, perché tu sei re. Aiutaci a considerare importante ciò che tu consideri importante e a non passare tutto il nostro tempo a trastullarci con banalità che non hanno alcuna importanza. O ancora peggio, a diventare apatici ed indifferenti perché siamo stati svezzati dal mondo o perché abbiamo dato per scontato le cose che hai fatto perché non abbiamo fatto parte della battaglia. O forse, Signore, eravamo parte della battaglia ma siamo andati in pensione. Riportaci lì dentro. Padre, compi un'opera nel mio cuore ed in ogni cuore qui presente affinché sia tutto per la tua gloria.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.